Non accumulatevi tesori sulla terra, dove tignola e ruggine consumano e dove ladri scassinano e rubano. Accumulatevi invece tesori nel cielo, dove né tignola né ruggine consumano e dove ladri non scassinano e non rubano. Perché là dov'è il tuo tesoro, sarà anche il tuo cuore. La lucerna del corpo è l'occhio. Se dunque il tuo occhio è chiaro, tutto il tuo corpo sarà nella luce. Ma se il tuo occhio è malato, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce che è in te è tenebra, quanto grande sarà la tenebra? Vediamo un po' qualcosina, cosa ci può voler dire il Signore con queste parole. Parla di tesori. Tesori sulla terra e tesori nel cielo. Altre volte lo abbiamo sentito dire: grande è la vostra ricompensa nei cieli. C'è quindi una possibilità per noi, che siamo così abituati a orientare i nostri desideri alle cose della terra, c'è la possibilità di orientare i nostri desideri alle cose del cielo, di guardare invece che alle ricchezze, alle cose belle di questo mondo, guardare alle cose belle del mondo di Dio. Proprio perché il nostro cuore sia rivolto costantemente là dove ci sono le cose che valgono per Dio. E sono cose che valgono molto di più di quelle che sembrano valere su questa terra. Perché abbiamo sentito che le cose che sembrano valere su questa terra hanno una fine. Tignola e ruggine e ladri. Cioè le cose che ci sono su questa terra non sono cose, anche se sono belle, anche se sono grandi, anche se sono preziose, non sono sicure. Finché sono su questa terra non sono al sicuro, perché ci sono ladri. E non sono sicure perché hanno in sé qualcosa che le porta a finire, a scomparire, tignola e ruggine. Allora Gesù ci orienta a staccare il nostro cuore dalle cose della terra, dalle cose preziose, anche dalle cose belle di questo mondo, a non attaccare il cuore a queste, e invece ad attaccare il cuore ad altre realtà, a realtà eterne, a quelle realtà che valgono per la mente di Dio, a quelle realtà a cui Dio stesso ci tiene. San Paolo direbbe con altre parole, come l'abbiamo sentito più volte ormai nella lettera ai Colossesi all'inizio del capitolo 3, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio. Pensate alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi infatti siete morti e la vostra vita è ormai nascosta con Cristo in Dio. Ci sono realtà quindi che vanno oltre ai valori di questa terra, che sono molto più grandi, che stanno al di là di quel termine fisso che è la morte. Quindi cose che stanno al di là di ciò che finisce, di ciò che passa, di ciò che è destinato a scomparire. Il cristiano vive perciò con un orientamento costante verso le realtà divine, verso le realtà eterne, che le può già godere nello spirito, le può già gustare interiormente, già fin d'ora le possiamo godere e gustare, almeno in parte. Il cristiano non pensa a restare sulla terra per tutta l'eternità, perché non è ignorante. Il cristiano si rende conto che prima o poi, forse ancora stasera, forse domani o il mese prossimo, finisce la vicenda su questo mondo. Quindi il cristiano non si ferma alle realtà che sono destinate a scomparire, quelle realtà che si devono lasciare per forza. Anzi, il cristiano si sente, come dicono gli apostoli, si sente continuamente in pellegrinaggio. Il cristiano sa di essere su questa terra come uno che sta camminando verso un luogo sicuro, sta camminando incontro al suo Signore, e questa terra è solo un luogo di cammino. Quando uno cammina, va avanti, ma continua a lasciare quello che trova. Così noi in questo mondo siamo come in un pellegrinaggio. Continuiamo a lasciare le cose che troviamo durante il nostro cammino. Continuiamo a lasciare anche le cose belle che ci sono. Quello che trovo oggi può essere bello, una buona compagnia, un buon pranzo, una buona, non so, una buona istruzione, cose belle, cose buone, ma le lasciamo perché tendiamo verso il Signore. Siamo in pellegrinaggio. Quindi il cristiano non lega il proprio cuore a nulla. Ho da notare che le cose che troviamo durante questa vita, durante questo pellegrinaggio, sono cose belle, doni di Dio. Ma il cristiano non attacca il cuore nemmeno ai doni di Dio. I doni di Dio li riceve con riconoscenza, ma è pronto a lasciarli. Vediamo l'esempio di Abramo, tanto per citarne uno. Abramo che cosa desidera? Desidera le cose che Dio stesso gli ha promesso. Desidera una terra, desidera un figlio, una discendenza. Dio stesso gliel'ha promesso e quindi lui li aspetta, li desidera. Questi sono i tesori a cui lui ci tiene. Però guardate un po' come Dio educa Abramo, padre della nostra fede, come lo educa. Gli promette la terra, gliela fa anche gustare, ma lo tiene distaccato dalla terra. Abramo non potrà possedere lui la terra promessa. Vivrà su quella terra come un pellegrino, come un ospite di passaggio. Dio dà il figlio ad Abramo, gliel'ha promesso e glielo dà, Isacco. Ma vedete come Dio educa Abramo a star distaccato dal figlio. Quindi glielo chiede in sacrificio. E così Abramo stacca il proprio cuore dai doni di Dio per essere attaccato solo a Dio. Perché Abramo si è abituato, si è accorto che l'unico che vale è Dio. L'unica parola è la sua, non la parola dei miei desideri, non la parola delle mie aspettative, ma la parola di Dio, ma la volontà di Dio, il cuore di Dio. Questo è ciò a cui Abramo tiene e per questo è capace di rinunciare a quei doni di Dio che gli erano stati promessi e dati. È molto bello ed è anche molto formativo per noi ripensare spesso a queste vicende di Abramo. a come lui attendeva sì i doni di Dio, ma con distacco. E l'unico attaccamento stabile, sicuro, definitivo del cuore di Abramo era al cuore di Dio, alla volontà di Dio. Possiamo guardare un altro esempio per vedere quali sono le cose che noi dobbiamo desiderare. Cosa vuol dire cercare le cose di lassù? E troviamo questo esempio in Maria, Maria Santissima. Cosa vediamo in lei? Quali sono i suoi desideri? Il suo desiderio più grande lo esprime già all'angelo nell'Annunciazione: si faccia di me secondo la tua parola. Ecco il desiderio di Maria. Per se stessa desidera essere a disposizione della parola di Dio, cioè essere a disposizione dei progetti di Dio, dei disegni di Dio, dei suoi desideri. Questo è un desiderio che vale. Vuol dire che il tesoro di Maria era già in cielo, perché là era il suo cuore. E continuando a tenere il cuore in cielo, ecco, arriva a godere anche di questi tesori. Il tesoro di Maria è Dio stesso. Lo sentiamo dal suo cantico: l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. Il tesoro di Maria è in cielo, è Dio stesso. Lei cerca la gloria di Dio. Per questo i suoi desideri sono già in cielo. Maria, povera, semplice, umile, è la persona più ricca di questo mondo. In lei c'è la gioia più completa, perché la sua gioia è in cielo, è Dio stesso, e quindi una gioia che non avrà termine. Vediamo ancora un esempio. Paolo. San Paolo si è abituato anche lui a mettere i suoi tesori in cielo, tanto che per lui le cose di questa terra ormai non le calcolava più, non interessava più essere ricco, essere povero. Ho imparato tutto, ha detto, a essere povero, a essere ricco. Ho imparato ad avere e a non avere. Non importava più niente, tutto per me è spazzatura. Tutte le cose di questo mondo, anche quelle che valgono agli occhi degli uomini, sono spazzatura. Non contano più niente. Perché? Perché il suo tesoro è in cielo. E che tesoro aveva in cielo? Quali erano i desideri di San Paolo? Io credo che potremmo raggrupparli in tre frasi. In tre parole, i desideri di San Paolo, che ne esprime molti desideri nelle sue lettere, ma credo che possiamo raggrupparli in tre parole. La prima: Paolo desidera conoscere Dio e desidera che anche noi lo conosciamo, cioè la conoscenza di Dio. Nella lettera ai Filippesi 3:8 dice così: tutto ormai io reputo una perdita di fronte alla sublimità della conoscenza di Gesù Cristo, mio Signore, per il quale ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero come spazzatura, al fine di guadagnare Cristo, di essere trovato in Lui, non con una mia giustizia derivante dalla legge, ma con quella che deriva dalla fede in Cristo, cioè con la giustizia che deriva da Dio basata sulla fede. tutto reputo una perdita di fronte alla sublimità della conoscenza di Cristo Gesù. E quando San Paolo prega per i suoi cristiani, prega perché arrivino a conoscere Cristo Gesù, perché arrivino a conoscere la volontà di Dio. Ecco il desiderio di San Paolo, perché si è accorto che questa è la ricchezza più grande, conoscere di una conoscenza fatta d'amore, naturalmente, conoscere Dio. Una seconda cosa che desidera San Paolo e che è collegata a questa e che lo muove continuamente, che gli fa fare continuamente dei viaggi e delle fatiche, sostenere delle lotte e delle imprese grandiose, è questo: la diffusione del messaggio, la diffusione del Vangelo. Il suo desiderio è questo: che la parola di Dio sia conosciuta, che gli uomini quindi attraverso la parola di Dio possano arrivare a Gesù, possano arrivare alla salvezza, possano essere aiutati a tirarsi fuori dalle idolatrie di questo mondo per giungere all'unica realtà. Dice così nella lettera ai Colossesi: è Lui che noi annunziamo, ammonendo e istruendo ogni uomo con ogni sapienza, per rendere ciascuno perfetto in Cristo. Per questo mi affatico e lotto, con la forza che viene da Lui e che agisce in me con potenza. San Paolo desidera con tutto il cuore e quindi impegna tutte le sue forze in questo, nell'annuncio della parola di Dio, nella diffusione del messaggio di salvezza. Ancora sempre ai Colossesi, capitolo 4, versetto 3, dice così: pregate anche per noi, perché Dio ci apra la porta della predicazione e possiamo annunziare il mistero di Cristo, per il quale mi trovo in catene, che possa davvero manifestarlo parlandone come devo. Ecco il desiderio dove tiene il suo cuore San Paolo. E il terzo è riassumibile in questa parola: obbedienza alla volontà di Dio. San Paolo vuole ubbidire alla volontà di Dio. Già abbiamo sentito che il resto lo ritiene come una spazzatura. Dice così a un certo punto: la parola di Cristo dimori tra voi abbondantemente. Perché? Perché per poter ubbidire alla parola di Dio. Tutto quello che fate, in parole e opere, tutto si compia nel nome del Signore Gesù, rendendo per mezzo di Lui grazie a Dio Padre. E ancora, dicevo così, non cessiamo di pregare per voi e di chiedere che abbiate una conoscenza piena della Sua volontà, perché possiate comportarvi in maniera degna del Signore, per piacergli in tutto, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio. E anche la lettera agli Ebrei dice una cosa simile, quando dice: il Signore nostro Gesù vi renda perfetti in ogni bene, perché possiate compiere la Sua volontà, operando in voi ciò che a Lui è gradito per mezzo di Gesù Cristo, al quale sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Ebrei 13:21. Quindi i desideri di Paolo sono tutti orientati a questo, la conoscenza di Dio, alla diffusione del suo messaggio e al compiere la sua volontà. Quindi possiamo dire che anche San Paolo, come abbiamo visto anche Maria, non cercano nulla per se stessi, non desiderano nessuna grandezza in questo mondo, non desiderano nessuna ricchezza, sono pronti a lasciare tutto per avere tutto, a lasciare tutto di questa terra per avere tutto quello che c'è nel cielo. Ecco come i desideri del cristiano, i nostri desideri, possono, o meglio, devono orientarsi. Noi siamo, si può dire, sempre tentati da fermare i nostri desideri su questa terra, perché su questa terra troviamo molte cose che hanno una grande attrattiva per noi. Ci sono realtà che fermano il nostro cuore, che vorrebbero possederlo. Sono sì desideri, cose, realtà destinate a sparire, ma noi non ce ne accorgiamo e crediamo che siano così importanti. Quali sono? Il primo desiderio a cui l'uomo si sente attratto, il primo tesoro, possiamo dire, è proprio il denaro. Che col denaro si può aver tutto, dicono gli uomini. E anche noi allora desideriamo avere il denaro. Qualcuno vuole spiritualizzare tanto anche questo desiderio per dire: ma io desidero avere del denaro per far del bene. Ma è sempre il denaro che cerca. Sono sempre cose di questo mondo che cerca. Sono tesori che vogliono occupare il cuore dell'uomo. Gesù aveva raccontato anche una parabola per aiutare i suoi discepoli, non solo, per aiutare tutti gli uomini, per aiutare noi a tenerci liberi da questo pericolo, da questo desiderio. Ve la ricordate quella parabola? L'ha raccontata ad uno che desiderava una equa spartizione dell'eredità, uno che voleva che l'eredità fosse spartita giusta, quindi pretendeva i suoi diritti e ha chiesto aiuto a Gesù. E Gesù gli ha detto una cosa: guardatevi e tenetevi lontano da ogni cupidigia, perché anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende dai suoi beni. Lontano dal desiderio di avere ricchezze. Anche se ti spettano di diritto, lontano. Perché questo è un diritto umano. Dio ha cose più grandi da darti che quelle che ti possono lasciare in eredità gli uomini. E ha raccontato quella parabola. La campagna di un uomo ricco aveva dato un buon raccolto e gli ragionava tra sé: cosa farò? Perché non ho dove riporre i miei raccolti. Farò così, demolirò i magazzini, ne costruirò di più grandi, vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: anima mia, hai a disposizione molti beni per molti anni, riposati, mangia, bevi, datti alla gioia. Gli uomini fanno così. Non è una parabola inventata, è la realtà. E anche noi siamo tentati di far così, di metter via per quando saremo in pensione, per quando forse, chissà, andremo al ricovero. Ma Dio gli disse, stolto: questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato di chi sarà? Così è di chi accumula tesori per sé e non arricchisce davanti a Dio. Ecco uno dei tesori da cui l'uomo si sente continuamente attratto. E più uno invecchia, più viene attratto da questi tesori, dalle ricchezze di questo mondo. Io non lo so ancora, ma me lo dicono, che più uno invecchia più diventa avaro. Non so se è vero. Dicono così. Anche San Paolo riprende questo insegnamento di Gesù quando dice ai Filippesi 3:19: la perdizione sarà la loro fine, perché essi che hanno come Dio il loro ventre si vantano di ciò di cui dovrebbero vergognarsi, di intenti alle cose della terra. La nostra patria invece è nei cieli e di là aspettiamo come Salvatore il Signore nostro Gesù Cristo. Noi abbiamo altre aspettative. Questo è il desiderio degli uomini. C'è un altro tipo di ricchezze a cui l'uomo si attacca facilmente, ed è la conoscenza, il sapere tante cose, il poter stare alla pari degli uomini del mondo per quel che riguarda le cose che si sanno, le informazioni che si hanno, la capacità di ragionare. È un tesoro anche questo, certo che è un dono di Dio saper ragionare, è un dono di Dio conoscere le cose di questo mondo, avere scienza. Però se uno ferma la sua attenzione, il suo desiderio su questo tesoro, può essere portato lontano. Già diceva il libro della Sapienza che gli scienziati rischiano di essere stolti, perché arrivano a conoscere bene come sono fatte le cose, come è fatto il cielo, come sono fatte le stelle, come è fatta la nostra vita. No, gli scienziati arrivano a conoscere come sono fatte le realtà, le creature di questo mondo, ma non arrivano a conoscere colui che le ha create. Non arrivano ad attaccare il cuore a colui che ha fatto tutto e che ha fatto anche la nostra capacità di conoscere, la nostra intelligenza. San Paolo è arrivato a dire cose del genere nella prima lettera ai Corinzi. Dov'è il sapiente? Dov'è il dotto? Dove mai il sottile ragionatore di questo mondo? Non ha forse Dio dimostrata stolta la sapienza di questo mondo? Poiché infatti nel disegno sapiente di Dio il mondo con tutta la sua sapienza non ha conosciuto Dio, è piaciuto a Dio salvare i credenti con la stoltezza della predicazione. La sapienza di questo mondo è vanità, è una cosa vana che non serve alla salvezza. È uno di quei tesori di cui resteremo senza, bolla di sapone, la sapienza di questo mondo. E purtroppo noi la mettiamo davanti ai nostri occhi come qualcosa di necessario, di indispensabile. Se c'è, rendiamo grazie a Dio, ma molta attenzione, perché è più facile ai sapienti di questo mondo andare in perdizione che agli ignoranti, perché Dio rivela i suoi misteri ai piccoli, ai semplici, non ai dotti, a quelli che si credono qualcosa perché sanno adoperare la loro intelligenza. Quindi anche questo è un tesoro che attira il nostro cuore, ma che inganna. E un terzo tesoro che attira il nostro cuore, che ci inganna, è la considerazione, la fama, l'essere ritenuti importanti dagli uomini. Gesù ha adoperato una parabola anche per questi. È in Luca 14:7. Osservando poi come gli invitati sceglievano i primi posti, disse questa parabola: quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, perché non ci sia un altro invitato più ragguardevole di te, e colui che ha invitato te e lui venga a dirti cedere il posto, allora dovrai con vergogna occupare l'ultimo posto. Invece, quando sei invitato, va a metterti all'ultimo posto. Non desiderare la considerazione degli uomini. È un tesoro vuoto. È un tesoro che dura poco, l'essere considerato qualcuno dagli uomini. È un tesoro a cui si attacca facilmente il nostro cuore, più di quello che pensiamo. Tante cose le facciamo per essere considerati dagli uomini e tante cose non le facciamo, anche cose di Dio, per paura che gli uomini ci giudichino. Dicano male di noi, dicano su, dicano qualcosa. Ecco quindi i tesori terreni destinati a sparire con la nostra morte o prima della nostra morte e che non ci aiutano nel nostro cammino verso la salvezza, verso Dio. Il denaro, le cose, il sapere, la cultura, la considerazione, la fama. Tesori nel cielo. Quali sono i tesori nel cielo? Tesoro nel cielo credo che è uno solo, è l'amore per Gesù. In cielo c'è Gesù, che è il tesoro di Dio, ciò che Dio ha di più prezioso, suo figlio. Ecco il nostro tesoro, pensate alle cose di lassù, cioè pensate a Gesù, è Lui il vostro tesoro. E come si fa a radunare tesori in cielo? Come dice il Signore qui nei versetti che stiamo osservando, accumulatevi tesori nel cielo. Vuol dire compiere atti di amore per Gesù. Far sì che la nostra vita sia un atto d'amore per Gesù. Un atto d'amore per Gesù che può diventare concreto nel donare le nostre ricchezze, nel fare l'elemosina, nel dare agli altri quello che abbiamo noi, nel prendere i tesori della terra e donarli, c'è dentro un atto d'amore. Noi lo facciamo per amore di Gesù, ecco il nostro tesoro nel cielo è ogni atto di amore. Ce lo ricorda Gesù ancora nel Vangelo di Luca, sempre al capitolo 14, versetti 12 e seguenti, quando dice così: quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i ricchi vicini, perché anch'essi non ti invitino a loro volta e tu abbia già il contraccambio, tu sia già pagato. Al contrario, quando dai un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi, sarai beato, perché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti. Accumuli tesori nel cielo facendo atti d'amore gratuito sulla terra. Per amore di Dio, ami il prossimo, questo è il tuo tesoro raccolto nel cielo. È in fondo quello che abbiamo visto messo in pratica da Zaccheo, che finché non ha incontrato Gesù, accumulava tesori sulla terra. Quando ha incontrato Gesù, per amore di Gesù, con la forza che Lui gli ha dato, ha cominciato ad accumulare tesori in cielo. E come ha fatto? Distribuendo, facendo atti d'amore, dando ai poveri quello che aveva, non curandosi più di se stesso, del proprio futuro, della propria pensione. La nostra patria è nei cieli, diceva San Paolo in quel passo che abbiamo visto prima, e nella lettera agli Ebrei, al capitolo 3, dice così: perciò, fratelli santi, partecipi di una vocazione celeste, Fissate bene lo sguardo in Gesù, l'apostolo e sommo sacerdote della fede che noi professiamo, il quale è fedele a colui che l'ha costituito, come lo fu anche Mosè. Fissate bene lo sguardo in Gesù. Ecco dov'è, chi è il nostro tesoro. È Lui, il Signore stesso. Allora, ecco, questo è il nostro esercizio, il nostro cammino, distaccare il cuore dai tesori, che sembra che siano tesori, di questa terra, e attaccare il nostro cuore a Gesù, che è il dono che Dio ha fatto agli uomini perché gli uomini possano arrivare a Dio, possano essere divinizzati. Fissate bene lo sguardo in Gesù. San Paolo ci aiuta ancora con un pensiero quando dice così: fratelli, tutto quello che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato, quello che è virtù e merita lode, tutto questo sia oggetto dei vostri pensieri. Ciò che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me è quello che dovete fare, e il Dio della pace sarà con voi. Ecco, questo perché voleva che fossero i nostri cuori e i nostri pensieri custoditi in Cristo Gesù. Questo lo dice Filippesi 4, versetti 7 e 8. Tutto quello che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato, quello che è virtù e merita lode, questo sia oggetto dei vostri pensieri, le cose belle, le cose buone, ma quelle che valgono per Dio, non quelle che valgono per il mondo. Questo sia oggetto dei vostri pensieri, tenete il vostro pensiero occupato con le cose di Dio, il vostro pensiero occupato, diremmo, per farla in breve, con Gesù. Ecco a che cosa siamo chiamati noi. Credo che possiamo interpretare in questo modo anche le altre parole che seguono. La lucerna del corpo è l'occhio. Se dunque il tuo occhio è chiaro, tutto il tuo corpo sarà nella luce. Cosa vuol dire l'occhio? L'occhio è un membro del nostro corpo dal quale, cioè qualcosa che si ferma, che viene attratto dalle cose, sta per dire i nostri desideri. La lucerna del tuo corpo è l'occhio, come per dire la lucerna, la luce che c'è in te, sono i tuoi desideri. Se tu hai desideri sani, tutta la tua vita è sana. Se tu hai desideri malati, se tu hai, i tuoi desideri sono materiali, tutta la tua vita è malata, è inferma. Se i tuoi desideri sono fermi sulle ricchezze di questo mondo, quindi diventi taccagno, diventi avaro, tutto il tuo corpo è nella tenebra. Se invece i tuoi desideri sono fermi sulle realtà del cielo, allora diventi generoso, allora diventi capace di staccarti dalle cose di questa terra, perché la tua vita diventa una cosa sola con quella di Dio. Tutto il tuo corpo sarà nella luce, cioè tutta la tua vita sarà avvolta dall'amore, dalla bontà, dalla misericordia di Dio. Durante il tempo di silenzio che abbiamo a nostra disposizione, cerchiamo di esaminare un po' dov'è il nostro cuore. Abbiamo delle cose a cui siamo attaccati? Ci sono delle realtà, forse non solo cose, ma anche posizioni, modi di vivere, a cui ci teniamo fermamente, sono cose che passano. Cerchiamo invece di fare questo passo durante questo silenzio, attaccare il nostro cuore a Gesù, mollando tutto il resto. Gesù, tu solo sei il mio desiderio, l'oggetto dei miei desideri. Quindi tutto il resto lo posso mollare. Tutto il resto lo posso lasciare. Che siano cose, se tu me lo chiedi, e che siano cose, che siano ambizioni, modi di vivere, modi di fare, ci sei solo tu, Signore, e il resto mi diventa indifferente. Perché qui siamo in pellegrinaggio, la nostra patria è nei cieli. Ci sei solo tu che vale.